Ansa Voice Magazine.
Mi è piaciuto molto lo sforzo di tutti. E ti devo dire anche a te, a voi, che sono veramente deluso con l'atteggiamento di un giocatore che ha tradito la squadra per il suo atteggiamento non professionale dentro di campo.
Bentornati all'appuntamento con il podcast che abbiamo intitolato L'Impero dei Segni e che è dedicato ad interpretare gli elementi della comunicazione. Ora, in Italia, e per la verità non solo in Italia, perché naturalmente la sua fama è europea, per non dire mondiale in realtà, c'è un personaggio per il quale l'espressione, il riferimento alla comunicazione e l'espressione comunicatore è usata probabilmente più spesso. Ed è l'attuale allenatore della Roma, José Mourinho, che di questo elemento di comunicazione ha fatto uno dei suoi punti di forza, almeno a sentire una parte dei commentatori che coincidono a volte anche con i suoi detrattori dal punto di vista strettamente tecnico. Molte volte si dice Mourinho è un grande comunicatore per dire poi però come allenatore non è un granché, è rimasto a 30 anni fa, fa un calcio antico, eccetera, eccetera. Ma il punto è capire, se non altro, se è vero che è un grande comunicatore, perché a volte anche questo gli viene contestato. Cioè il fatto che il suo modo di fare comunicazione potrebbe essere persino più dannoso che invece positivo. Allora, per capire tutto questo e per capire che cosa c'è in Mourinho, cosa esprime Mourinho col suo modo di comunicare, siamo di nuovo con Alberto De Martini, CEO di Coniche ed esperto di comunicazione. Ciao Alberto, bentornato. Adesso Alberto, ci faremo un po' di amici, tifosi dell'Inter e adesso della Roma, magari ci ascolta anche qualche tifoso del Real Madrid, non lo so, e ci faremo buona parte però, credo, anche di nemici. Però il personaggio, al di là delle casacche che ha indossato, è decisamente un personaggio che non poteva non cadere dentro questo podcast. E vado dritto con la prima domanda. Mourinho.
Ma intanto Massimo, ti interrompo subito, sì, per dire che la tua premessa lascia già pensare che noi vogliamo fare una geografia di Mourinho, cosa che non è in realtà. Vogliamo
assolutamente
solo analizzare il fenomeno.
Esattamente.
Magari tu saresti tentato, ma
forse io sarei tentato, ma non lo farò. Però ti chiedo, vado dritto quindi su questa prima domanda. Mourinho è effettivamente un comunicatore speciale, oltre che uno special one?
Sì, la risposta assolutamente sì, ed è anche evidente a tutti, credo. Forse quello che però potrebbe essere più interessante è capire perché, in quale modo riesce ad essere così un grande comunicatore. La mia risposta è molto semplice, perché non dà l'impressione di voler essere un comunicatore, cioè non lascia trasparire, e chissà se ce l'ha poi, perché questo è un altro tema, una strategia, un modo, come dire, intenzionale di costruire la narrazione, che è tipico di quello che noi intendiamo quando vogliamo dire comunicatore. In realtà niente di tutto questo lui lascia trapelare. Noi abbiamo la sensazione di trovarti di fronte a una persona proprio in carne ed ossa che esprime spontaneamente, anche impulsivamente, i suoi sentimenti e li dice in modo del tutto naturale. Mi viene in mente il famoso paragone, no, che viene fatto che farei con gli attori quando si dice che quali sono i più grandi attori. I più grandi attori sono quelli che non recitano, o meglio, che sembra che non recitino, perché danno la sensazione della realtà, che non ti fanno sentire la finzione. Ecco, Mourinho è uno che non ti fa sentire la funzione. Se ci sia o non ci sia, poi noi non lo sappiamo, ma quello che passa è di una persona assolutamente autentica, che dice esattamente quello che gli passa per la testa. Questo, secondo me, lo rende un comunicatore di grande efficacia, naturalmente assieme poi a quello che passa attraverso ciò che dice e che fa, e che di cui magari parliamo un attimo dopo.
Certo, tra l'altro quello che tu hai detto è stato in un certo senso confermato indirettamente dallo stesso Mourinho nell'ultimo dei tanti episodi che lo riguardano dal punto di vista della comunicazione. Cioè tu hai detto l'espressione che ha usato lui è emozionale, perché lui in realtà traduce da un'altra lingua e dice in italiano emozionale. Lo ha detto a proposito dello scontro avuto col quarto uomo, con l'arbitro Serra. quando per giustificarsi ha detto sono emozionale ma non sono pazzo. E quindi i due elementi insieme, no? Cioè ho sia l'elemento dell'emotività che certamente mi contraddistingue e che mi porta quindi a reagire in un certo modo di fronte a quello che lui considerava un sopruso di maleducazione, ma non sono pazzo, cioè sono anche razionale, quindi so anche come trasferirle le emozioni. Probabilmente era questo che lui voleva dire. Ma ti chiedo, dopo aver appurato che è un comunicatore, perché lo è, siccome molte volte il dubbio è stato lì dove le rare volte, questo consentitemi di dirlo, le rare volte in cui ha fallito, il dubbio era, ma è un leader? È un vero leader? Sì. E io ti passo la domanda.
Sì, lui è un vero leader, anche perché, come dire, contiene la sua leadership numerosi archetipi del leader, della leadership, perché sappiamo che i leader possono essere di vari tipi e rifarti a diversi archetipi, e lui ne incarna parecchio. Beh, intanto l'invito del leader eroe, del leader che ti porta alla vittoria. Giustamente tu hai detto le rare volte che non ha vinto, ed è vero, ma sottolineerei un'altra cosa, che le molte importantissime vittorie che ha avuto, che ha conseguito, sono spessissimo riferite a squadre non favorite nelle grandi competizioni che ha vinto. Cioè il Porto del 2004 era assolutamente sfavorito nella Champions League, l'Inter non vinceva una Coppa dei Campioni da 50 anni, cioè il Chelsea quando è arrivato e ha vinto i campionati inglesi non aveva vinto da tanto tempo,
sì.
La Roma ha vinto con lui il primo trofeo internazionale, quindi dire che non è un vincente è una sciocchezza. Sì. È un grande vincente ed è una delle caratteristiche di un leader, perché prima di tutto un leader deve portarti alla vittoria. Poi sicuramente è una guida, quindi, perché ti conduce, ti porta, ma è anche un guerriero, cioè il leader guerriero, perché è quello che combatte assieme alla squadra. Lui vive le partite con un'intensità pazzesca, corre, sbraita, urla, quando segnano il gol corre per tutto il campo ad abbracciare, cioè non è di quelli che sta lì compassato a dire vabbè facciamo il prossimo disegnino per vedere come difenderci sull'1-0. Però è anche un guardiano, cioè anche incarna l'archetipo del guardiano, cioè lui difende e protegge la squadra, un archetipo che si mischia addirittura con quello della madre, cioè la madre, avete presente, cioè la leonessa che è pronta a morire per difendere i propri cuccioli. Ecco, lui è pronto a essere espulso, ed è espulso spessissime volte, è pronto anche a essere, come dire, impopolare di fronte alla platea dei giornalisti, a scagliarsi contro chiunque, ma perché? Per difendere la propria squadra. Che attenzione però, non è la squadra nel senso dei giocatori che la compongono.
Come abbiamo visto nel caso di Karsdorp, per esempio.
Bravissimo Massimo, proprio quello, il caso che lo mette in più in chiara evidenza. Cioè, il giocatore viene difeso nella misura in cui serve alla causa della squadra. La squadra è un'entità, quindi, che in qualche modo è anche astratta, perché dice, ma come la squadra allora non è la somma dei giocatori? Ma noi sappiamo benissimo che non è così. Cioè, noi che siamo tifosi da quando siamo bambini, siamo tifosi sempre della stessa squadra, benché i giocatori cambino continuamente.
Certo.
Se un giocatore che tu hai amato lascia la squadra, immediatamente poi viene, non dico detestato, ma diventiamo come minimo indifferenti. Quindi quello che conta è un concetto astratto della squadra che, rispetto al mio lavoro, mi viene quasi da paragonare al brand. Cioè un'entità intangibile questa squadra, piena di significati che ci riguardano, che riguardano i tifosi e che il cui unico vero simbolo di, come dire, è incarnazione di questa idea astratta è la maglia. Infatti quando si dice no, siamo attaccati alla maglia, ecco, quell'idea di maglia è l'unico simbolo che incarna veramente l'idea di squadra. Ecco, lui è un servitore della maglia, lui difende la maglia e questo lo mette in una sintonia pazzesca con i tifosi. Perché i tifosi è esattamente così che ragionano e che sentono. Loro amano la squadra nel senso della maglia. Se un giocatore tradisce, non è più appartenente a quella categoria di squadra che loro amano e in qualche modo venerano.
Questo spiega il cosiddetto miracolo dei tantissimi sold out consecutivi che all'Olimpico non si vedevano da tempo, probabilmente. Ma mi fa venire in mente anche un'altra cosa, quello che hai detto. Un'altra delle espressioni molto usate, a parte il comunicatore che, ripeto, c'ha anche una faccia oscura, perché molti di quelli che dicono è un bravissimo comunicatore, in realtà ti stanno dicendo non è un bravissimo allenatore. Ma l'altra espressione che viene usata spessissimo per Mourinho è questa: questa è una vittoria di Mourinho. Allora, allora quello che io ti chiedo è: ma questo per un leader è più dannoso o è positivo? Quando si dice questa è una vittoria di Mourinho, alla fine anche qua c'è un sottotesto, no? Cioè, i giocatori sì, però sono un po' così così, cioè non sono Messi, non sono Cristiano Ronaldo, non sono il grandissimo giocatore, non sono forse neanche, diciamo, neanche Pogba, per dire di un giocatore che ha affrontato la Roma e ha perso però, però c'è Mourinho, cioè se non ci fosse Mourinho questa vittoria non ci sarebbe. Questo tipo di messaggio è dannoso?
Beh, allora, dipende da quale punto di vista. È chiaro che dal punto di vista del giocatore stella della squadra, cioè quello che si ritiene pari o addirittura superiore per qualità, per fama, per rispetto che si merita rispetto a Mourinho, chiaramente per lui, per quell'individuo, è un effetto negativo, perché toglie importanza e come dire, elemento di determinatezza del risultato, toglie dalle sue spalle e lo mette sulle spalle dell'allenatore. Però torniamo al punto, dipende che cosa si intende dire questa è una vittoria di Mourinho, perché nel momento in cui questa frase la dice un giocatore, beh, allora diventa la cosa più bella che ci sia, perché nel momento in cui il giocatore, cioè il componente della squadra, attribuisce il merito della vittoria al suo leader, beh, vuol dire che riconosce in lui il fatto che combattono per la stessa causa e che lui costituisce un valore aggiunto per il gruppo. Cioè, in pratica, no, è la metafora del nano che sale sulle spalle del gigante, cioè è l'allenatore che si mette al servizio della squadra, che issa però sopra le sue spalle tutti i giocatori della squadra affinché loro siano quelli che conquistano la vittoria. Ci sono altri allenatori, invece, lui secondo me appartiene a questa categoria, cioè che serve la causa e aiuta i giocatori a vincere. E quindi molti giocatori sono loro per primi a dire una vittoria di Mourinho. È un segno di gratitudine, cioè senza di lui noi non saremmo riusciti a fare questo, però l'abbiamo fatto noi e ne siamo orgogliosi. Altri allenatori, mi viene in mente per esempio Conte, vengono riconosciuti come invece allenatori che succhiano molto l'energia dai giocatori, quasi a beneficio della loro, a servizio della sua ossessione di vittoria. Sì. Quando tu vedi Conte, ti dà l'idea di uno che è ossessionato dalla vittoria, la sua vittoria, che ha l'orrore della sconfitta per la sua sconfitta. Mentre quando vedi Mourinho hai la sensazione che sia ossessionato dalla necessità, dal desiderio di far vincere la squadra, perché è la squadra che lui ama.
Chiarissimo. Tra l'altro tu hai accennato a Conte perché tu, Alberto, hai anche una sorta di schema, diciamo, tassonomico per l'interpretazione dei vari tipi, no? E ce ne sono, esatto. Oltre a Mourinho, cioè all'eroe, e a Conte, che è il guerriero, ce ne sono anche altri. Per esempio, sì. Mi dicevi di Guardiola e di Ancelotti. Te lo chiedo per un motivo. Che rientrano in quali categorie? Poi ti dico perché ti chiedo questo.
Sì, sì, beh, allora, Guardiola è veramente nettamente distinto da quelle figure, sia di Conte che di Mourinho, ma anche di Ancelotti. Lui è proprio il maestro, no? Ti dà proprio l'idea del maestro che insegna, e infatti poi crea anche un intellettuale, poi lui del calcio, perché crea modelli nuovi. E coniuga l'archetipo del maestro con quello dell'esploratore, certo. Perché cerca nuovi modi di fare calcio, cosa che invece è del tutto assente dalla figura di Mourinho, di Conte e anche di Ancelotti. Ancelotti, per esempio, incarna le due figure del saggio e dell'amico, cioè lui si mette a livello dei giocatori in modo completamente diverso da Mourinho, è molto meno passionale, ti dà l'idea del fratello maggiore in qualche modo, no? Quindi unisce la saggezza all'amicizia, anche in questo trova una sua personalità molto distintiva.
Ed è questo Conte, il motivo per cui può adattarsi a tutte le squadre, Ancelotti. Esatto. Si è sempre detto che è questa la caratteristica, no?
Certo, e anche il motivo per cui è molto adatto, quando lui dicevi squadre forti, no? Allenatori forti, eccetera. E questo è il motivo per cui Ancelotti è molto adatto alle squadre forti. Sì. Perché essendo, no, avendo una sua saggezza, una sua pacatezza e mettendosi a livello dei giocatori, voglio dire, si presuppone che questi giocatori non abbiano bisogno di quelle sferzate, di quel surplus di energia che viene da allenatori più appunto emozionali, come direbbe Mourinho. Mourinho è tipicamente adatto alle squadre meno forti perché riesce a cavare, come si dice, il sangue dalle rape, mentre Ancelotti è uno che in una squadra molto forte gli fa dare il meglio perché si sentono tranquilli, a loro agio e non in competizione con il loro allenatore.
Ecco, questo allora mi porta all'ultima, sì, all'ultima domanda. In un'epoca in cui sentiamo continuamente parlare, direi siamo quasi un po' ossessionati dal concetto della leadership riflessiva, no? Quindi non della leadership rude, ma diciamo della leadership il più inclusiva possibile, la più vicina al soft power, diciamo così. Una figura come quella di Mourinho è difficile immaginarsela come un formatore, cioè, per capirci, personaggio di cui io ho parlato in un altro podcast, in quelli della serie dedicata alle parole, a proposito della parola responsabilità, uno come Julio Velasco, l'allenatore della nazionale, sì, di pallavolo italiano.
Certo.
Uno come
dici
se secondo te uno come Mourinho può essere un buon formatore.
Dunque, allora, la mia risposta immediata sarebbe no. Ma perché no? Perché nel senso che a me sembra, per quello che dicevo prima, che Mourinho non abbia mai, come dire, codificato una teoria della leadership, non abbia un repertorio di tecniche e strategie per essere un buon leader. Mi sembra proprio uno che è così, che è fatto in quel modo lì. Quindi dovrebbe fare un lavoro molto molto attento e difficile, magari farsi anche aiutare da qualcuno bravo, per far diventare il suo modo di essere leader una tecnica, una strategia. Qualcuno dice che esiste, che lui dietro te l'ha, che l'ha elaborata. Per esempio, quando si dice, no, una cosa che si dice di Mourinho è, beh, lui fa apposta ad attirare tutte le attenzioni su di sé per lasciare tranquilli i giocatori. No?
Sì,
in
sì.
effetti potrebbe essere una cosa, poi che sia consapevole o inconsapevole, poco importa. Però già questo potrebbe essere un pezzettino di una teoria della leadership che lui potrebbe raccontare e condividere in una ipotetica eventuale carriera da formatore. Però poi a questo punto ne dico una, ma molto personale, che io spererei di no. Spererei di no, perché il Mourinho formatore vorrebbe dire, è come dire, no, è come se Alberto Sordi o Totò ti tenessero dei seminari per spiegare quali erano i trucchi del mestiere che li facevano essere quelli che erano. Ecco, tutti noi che abbiamo amato Sordi e Totò speriamo che non fosse così, che loro
certo.
fossero davvero quello che abbiamo visto, no? E che non ci fosse nessun trucco dietro alla loro meravigliosa verità.
Perfetto, chiarissimo, chiarissimo. Quindi lasciamo anche nel caso di Mourinho, come nel caso, come giustamente dici tu, di tanti attori, oppure penso ai registi, oppure penso agli scrittori di cui non sappiamo come operano, per esempio, cioè lasciamo anche un elemento, diciamo, vagamente di aura, di mistero, no? dietro questa capacità di essere leader. Ok.
Sì. E poi scusami, quella non ti ho risposto alla domanda sulla leadership gentile, no?
Sì.
Sì, che si legava alla domanda del formatore. Però ecco, anche lì bisogna guardare bene, cioè apparentemente uno potrebbe dire, beh, lui è il contrario della leadership gentile, perché è uno che urla, che grida, che manda al diavolo.
Che ha dato del traditore a un calciatore, per l'appunto.
Esatto, e quindi sì. Però se andiamo a guardare bene, sono molto difficili i casi in cui si ricorda di Mourinho che è stato, come dire, sgarbato, arrogante, è duro, violento nei confronti dei giocatori. Tutte le volte che si parla di un Mourinho arrogante, violento, aggressivo, eccetera, è sempre nei confronti di nemici o presunti.
Il rumore dei nemici.
Esatto, cioè i giornalisti che non capiscono, che dicono sì. stupidaggini, zero titoli, era la famosa frase che lui rivolse ai giornalisti, vuol dire, tu voi continuate a parlare dell'Inter, della Juve, del Milan, però zero titoli, nessuno ha vinto niente.
Negli ultimi due giorni non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti giocatori che io volevo avere con me, e che finirà la stagione con zero titoli.
Quindi tutte le cose famose, a parte questa di Castro, che però si rifà a quello che dicevo prima, è un po' un'eccezione, che però conferma il suo modo di mettere al primo posto la maglia. Cioè, nel momento in cui tu non sei più al servizio della maglia,
certo,
tu non certo. sei più uno a cui io devo rispetto. Ecco, che no, può essere più che discutibile, però ha una sua coerenza rispetto al suo modo di essere leader.
Ok, grazie Alberto. Illuminante, divertente, come sempre, conversare con te. Ti ringraziamo anche per questo contributo su Mourinho e vabbè, ci diamo appuntamento, non sappiamo esattamente quando, ma comunque al prossimo Impero dei Segni. Grazie.
Grazie a te, a presto.